Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La memoria della Vergine del Rosario ci riporta anche allo spirito di come è presentato nella nostra regola. La festa da questa memoria molto lontana in realtà nella sua origine, come sappiamo, si chiamava anche diversamente, era la memoria, la Vergine della Vittoria, la Vittoria Militare 1571. Poi deve essere venuto qualche dubbio che fosse opportuno attribuire alla Madonna una vittoria militare ed è stata intitolata al Rosario.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo settimo, i versetti dal 9 al 12. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 9, versetti 14-29. Arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì e il fanciullo diventò come morto sicché molti dicevano è morto, ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera.
Parola del Signore.
Fra la prima istruzione sulla destino del Messia, del figlio dell'uomo, con ciò che segue, compresa la trasfigurazione e la discussione successiva, e la seconda istruzione ai discepoli, c'è questo episodio che oggi consideriamo alquanto ampio, questo episodio di guarigione. Vi lascio la parola.
Mi sembra che due siano le cose fondamentali che emergono da questo brano, e cioè da un lato l'incredulità e dall'altro il credere aiuto a Dio perché ce la faccia superare. E sembra che l'incredulità possa venire anche quando la gente già crede, perché i discepoli avevano già fatto tanti prodigi, eppure Gesù parla di generazione incredula. E il padre del ragazzo dice una cosa molto bella: prima afferma credo, poi però dice aiuta la mia incredulità. E forse questa è la preghiera che dovremmo fare tutti noi.
I cosiddetti spiriti del male e le malattie dell'uomo rappresentano l'idea di una presenza dei demoni che minacciano in continuazione l'esistenza umana, procurando sotto diverse forme disgrazie, sofferenze e malattie. Questa era un'idea ampiamente diffusa nell'antichità. Sebbene nell'Antico Testamento tali concezioni appaiono solo in modo sporadico, e anche alcuni testi giudaici del periodo che va tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo testimoniano grande interesse sull'origine e l'attività dei demoni. Nei Vangeli diversi atteggiamenti o malattie sono attribuiti alla presenza del demonio, come ad esempio comportamenti folli, incapacità di udire, di parlare e di vedere, che sono tendenze o anche tendenze all'autodistruzione. Sono questi sintomi simili all'epilessia, come abbiamo nel capitolo 9, già al versetto 18. Spesso gli evangelisti distinguono tra malattie e possessione demoniaca, ma non sempre. E questo perché sono interessati soprattutto all'aspetto religioso. A loro preme affermare il potere di Gesù di guarire le malattie e di scacciare i demoni. Un tale potere è segno della presenza del regno di Dio che si innalza sulle potenze del male ormai destinate alla sconfitta. La lettura evangelica di questo episodio ci insegna la necessità della fede e della preghiera. Senza di esse la vita resterebbe sterile e non ne sarebbe possibile approdare ad alcunché di risultati concreti.
Questo miracolo è fatto descrivendo più volte questi segni di questo male, questi effetti esterni di questa malattia. Prima lo descrive il papà, poi lo descrive, insomma, glielo ridescrive, poi alla fine ancora Gesù lo interroga il padre da quanto tempo, eccetera. Sembra questa lunghezza della descrizione fatta in questo modo a più riprese, quindi mette alla prova la fede di questo padre, tanto che Gesù gli dice: tutto è possibile per chi crede. Lui dice: credo, aiuta la mia incredulità. E questo appunto già l'ha detto la Fernanda, è la preghiera che è giusto fare, che è proprio la punta di questo testo, che la nostra fede non è mai piena, non arriveremo alla fine della morte, che ancora dovremmo dire così, credo, ma aiuta la mia incredulità, insomma, è visto. E questo lamento di Gesù lo troviamo nell'Antico Testamento, sia nel Deuteronomio 32-33 e sia in Isaia. Molte volte troviamo sia nel capitolo 42 che 46, che un altro testo. Comunque c'è questo lamento della generazione incredula, e così siamo tutti un po' increduli, ecco.
Gesù scende coi tre dalla montagna, dal monte, e la folla lo vede. Nel momento in cui la folla lo vede, c'è una reazione da parte della folla. E lui pone questa domanda, vede che c'è una discussione in atto probabilmente, pone la domanda: di che cosa discutete con loro? La risposta che viene data, diciamo, da un uomo all'interno della folla, che poi è l'uomo che è il padre del bambino, sembra non connessa alla domanda che ha posto Gesù: di che cosa discutete? Perché la risposta del padre è: ho portato mio figlio ammalato, l'ho portato, i tuoi discepoli non sono riusciti. E quello che segue, che dice poi Gesù, è questo: egli allora disse loro: o generazione incredula, fino a quando poi sarò con voi? Quindi, ecco, io ho fatto questo pensiero, cioè questo forte nesso, come se il nesso intanto con la presenza visibile di Gesù e la sua assenza. Come se ci fosse in questa risposta di Gesù un preannuncio, una preparazione a quello che poi dirà, l'abbiamo letto, non so, forse nel Vangelo di Giovanni, non ricordo più, però avevamo letto che Gesù aveva detto: io sarò sempre con voi, cioè sarò sempre con voi, e ci sarà poi l'effusione, se non sbaglio, dello Spirito Santo e la Pentecoste. Quindi in questi versetti ho visto questo come una preparazione, una valutazione di quello che sta accadendo. C'è intanto la situazione critica della folla e dei discepoli in questa assenza visibile del Signore. E poi la guarigione, cioè la sua presenza e la sua relazione personale, perché la guarigione non avviene subito. C'è questa serie di domande che chiede al padre, che sul male, sul bambino, su di lui, che mette in gioco poi la relazione personale intima con Gesù per il restauro, poi per il risanamento non solo del figlio, ma dell'uomo, con questa dichiarazione anche paradossale. Io credo, meglio citarla. Io credo, insomma, c'è questo paradosso, adesso non lo trovo. Comunque, io credo rinforza la mia incredulità, cioè è una cosa un po' paradossale. E poi il discorso poi con i discepoli, che proseguirà, generazione incredula, che dovranno comunque in qualche modo a un certo punto vedere loro stessi da soli, tra virgolette, con un Signore non più visibile.
Ma a me ha sempre colpito questa risposta che dà Gesù al padre del ragazzino, cioè tutto è possibile per chi crede, cioè, perché mi sembra di una portata così grande, cioè come se veramente la fede apre a delle possibilità infinite, tutto è possibile per chi crede. Ma non so, no? Perché in altre parti della scrittura è detto che nulla è impossibile a Dio. Lo troviamo nell'Antico Testamento, lo troviamo nell'Annunciazione, e quindi è come dire che la fede, quindi il credere, mette non so, io adesso lo dico con parole mie, mette in contatto con questa possibilità infinita di Dio, cioè con veramente nulla è impossibile a Dio, e se uno crede, se uno ha fede, si apre a tutto quello che Dio può fare.
Io mi sento d'accordo con quello che avete detto commentando, però, anzi, in un certo senso aumentano i punti interrogativi, cioè si aprono altri punti interrogativi, quindi io non so andare molto al di là, cioè, diciamo, per chiarire, c'è un interrogativo generale che è la distanza del nostro modo di, del nostro mondo, del nostro modo di pensare rispetto al mondo che qui è presupposto. E Andrea mi sembra che abbia accennato molto bene a questa differenza enorme, aggiungendo che nella Bibbia queste cose non ci sono. Non ci sono, per oggi sappiamo meglio perché, non ci sono perché quelli che hanno compilato la Bibbia hanno espunto il più possibile tutto questo mondo dei demoni, degli spiriti, hanno addirittura proibito nella Torah di evocare gli spiriti, gli spiriti dei defunti, eccetera. Il fatto è che c'è una base universale presso gli antichi, in tutte le culture direi, in modi diversi, che anzitutto vede la realtà, quello che noi chiamiamo la natura, tutta animata prima di tutto. Tutto è animato, un albero, una stella, tutta un'anima, diciamo, uno spirito. E poi c'è la faccenda, poi ci sono varie interpretazioni di tutti questi spiriti nella realtà, a seconda che la visione sia quello all'interno di un quadro che noi possiamo chiamare pagano, oppure all'interno di un quadro, ecco, monoteista. Ma tuttavia, anche in particolare le malattie, per esempio, sono pensate come provocate da una presenza, sono i sintomi di una presenza, come diceva Andrea, demoniaca. Di uno spirito, spesso ci sono gli spiriti buoni, quelli non buoni, gli spiriti non buoni cercano di far del male. Ecco, e qui vediamo invece che nel Nuovo Testamento, o meglio nei Vangeli, questo è il presupposto, a differenza di quello che è nella Bibbia, che noi chiamiamo Antico Testamento, dove c'è solo qualcosa di sporadico, ma non è un caso. È perché chi ha compilato quei libri ha lasciato fuori e ha espunto tutto questo mondo volutamente. Ma non erano tutti d'accordo, ovviamente, tanto che, e qui è dato per scontato, ecco, come una cosa del tutto accettata e popolare, che, per esempio, in questo caso c'è un demonio muto e sordo, che è la ragione, la causa della malattia che qui a quanto pare è prima di tutto un'epilessia. Noi non riusciamo più a dire che c'è un demonio dietro l'epilettico. Quando stava poco bene di epilessia il nostro Dario, nessuno di noi pensava che ci fosse un demonio. Per gli antichi questo, anche per gli antichi di questo mondo, di Gesù, tutti pensano che è così, compreso Gesù a quanto pare, perché Gesù è presentato almeno così, come uno che caccia i demoni. Ecco, questo è un grosso punto interrogativo, più che punto interrogativo, rimane sempre questo problema di applicare questi testi, perché una cosa è interpretarli, mi dico, una cosa è interpretarli, cioè cercare di capire la loro logica, e un'altra cosa è applicarli. L'applicazione è molto difficile, per questa differenza molto grossa. E poi il secondo genere di interrogativi riguarda proprio la logica, ecco, della, che però avete già sottolineato, ecco, Gemma prima, qui bisognerebbe chiedersi di quale fede stiamo parlando. Cosa vuol dire aver fede? Se voi me lo spiegate, andrebbe precisato. Sicuramente deve voler dire qualcosa di importante, no? O generazione incredula. E qui mette dentro tutti i discepoli, non credevano in Dio? Qui non si tratta della fede in Gesù, non sembra in questione. Non è la fede in Gesù. Poi la fede in Gesù in che senso? Cioè credere che Gesù è questo, quest'altro. Ecco, non mi pare che sia in questione questo. Questa è la fede. E c'è un passo che è utile richiamare, non so se sia veramente collegato, ma c'è un passo sempre in Marco, per stare a Marco. Capitolo 11, versetti 23-24, dove si parla della pistis, di questo tipo di fede, e lì si dice dei miracoli. È il detto di Gesù, che se uno ha fede può spostare le montagne. E lì si specifica, che se, si dice prima, ecco, se uno dice a questo monte gettati in mare e non dubita, non ha incertezze nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene. Questa è la fede di cui si parla. Credere che ciò che uno dice, monte, gettati in mare, avviene. Se uno crede fermamente questo avverrà, dice Gesù. E poi aggiunge, e poi c'è una spiegazione. Per questo vi dico, tutto quanto chiedete nella preghiera, credete che l'avete già ricevuto. Se uno crede che quello che chiede l'ha già ricevuto, questo avverrà. Sembra che sia questo tipo di fede, cioè questa certezza assoluta che consente a chi dice, a chi crede, di comandare. È vero che tutto è impossibile a Dio, ma qui si dice che tutto è possibile a chi crede, cioè uno può comandare. E questo avverrà, se non dubita però, se uno ha questa fede. Noi vediamo che l'uomo qui, che crede in Dio, crede che Gesù possa farlo, però qualche dubbio ce l'ha. Ecco, tanto che è bellissima preghiera, come ha sottolineato, tanto che chiede aiuto. Io penso per questo tipo di fede, io poi non so andare oltre, perché a noi non succede facilmente di spostare le montagne, di guarire una persona, uno comanda e quell'altro, e succede. Ci sono stati dei casi, alcuni santi hanno fatto di queste cose, hanno comandato e la cosa è avvenuta, ma non è detto, che potrebbe essere anche arroganza, cioè non è così chiaro, ecco. Quindi, però è chiaro che quando un santo fa questo, cioè, l'impressione mia è questa, che qui si parla di una fede che bisognerebbe avere, che si potrebbe avere, per cui Gesù dice fino a quando sono con voi, fino a quando vi sopporterò, che è la situazione normale di tutti gli uomini, compresi qui i discepoli, la folla, che sono tutta gente che crede, questo credente in Dio, ecco, e questa è la situazione che è pesante, diciamo, per Dio e anche per Gesù. perché non c'è questa sicurezza assoluta. Ecco, non so, a me sembra che questo sia un punto rilevante qui. E quindi in questa luce, quello che io ho ricavato è che l'Evangelista presenta Gesù come in possesso di una fede, di una pistis, di una capacità straordinaria, no? Perché Gesù lo fa. Nessuno lo fa, neanche i discepoli, Gesù sì. Oppure si potrebbe dire come rivestito di una specialissima capacità di preghiera, perché coi discepoli poi dirà questo, interpreta questo tipo di fede, così sembra qui, con il termine di preghiera. Questo genere di demoni, ecco, non si caccia se non con la preghiera, cioè con questo tipo di preghiera, che evidentemente qui Gesù possiede. D'altra parte, al di là di questi episodi, è vero anche, io ripensavo, che nei Vangeli, anche in Marco, in Luca, eccetera, a volte Gesù è presentato come un uomo di preghiera, cioè che passava molto tempo o le notti in preghiera. E quando uno passa in preghiera vuol dire che deve ottenere da Dio, significa sicuramente il ringraziamento, eccetera, ma che è questa preghiera, questa capacità di Gesù, che qui è attribuita alla preghiera, o potremmo dire alla sua pistis, alla sua estrema fiducia in Dio, anche se, finisco in questo modo, anche se l'espressione è molto preziosa, penso, singolare, del versetto 19, ci presenta Gesù anche dalla parte di Dio. Dio fa noi siamo pesanti per Dio, siamo spessi, siamo opachi, siamo pesanti. Ecco, e qui è Gesù che dice, si lamenta, come a dire, ma insomma, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi porterò, vi sopporterò. E poi appunto ci sopporta facendo, in questo caso, questo venendo in soccorso con le sue capacità che noi potremmo, secondo Gesù, avere, ma non abbiamo. Quindi ci presentiamo in questo modo come generazione che ha bisogno di fare propria questa preghiera, come ci è stato suggerito dal Vangelo di oggi, la preghiera del padre dell'epilettico. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per tutte le sue necessità, e oggi in modo particolare chiediamo al Signore un aumento di fede, di speranza e di carità per tutti i battezzati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E affidiamo all'intercessione della Vergine del Rosario tutti i più piccoli, i più deboli e tutti quelli che si rivolgono a lei con la preghiera del rosario. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo sempre per tutti quelli che sono più affaticati, più oppressi, per tutti quelli che sono costretti a lasciare le loro terre. Preghiamo per il dramma dei migranti che si consuma nei nostri mari. Preghiamo perché i governanti abbiano luce e saggezza nel loro servizio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre preghiamo anche per tutti gli ammalati, nel corpo e nello spirito, perché il Signore si faccia loro vicino li sostenga e se vuole li guarisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra fede, perché davvero il Signore giorno per giorno la aumenti e ce la conservi fino alla fine. Preghiamo.
Ascoltaci,
oh Signore. C'è il ricordo del papà di Chiara, Lelio, e anche Giuseppe di Modena ci chiede di ricordare Bruna Salvarani. Mettiamo davanti a Dio in questa Eucaristia. Preghiamo.
Una preghiera anche ricordando l'Armenia, ricordando l'Azerbaigian in questi loro nuovi scontri, perché davvero non sfoci in una guerra ancora così tremenda come è stato anni fa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche per Paolo e Mariam, questa loro visita alla sede di Montesole. Preghiamo per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti e per l'assemblea di domenica prossima. Preghiamo.
Ti preghiamo per il nostro Salvatore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.